Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati dai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
O perlomeno quasi, come quasi ogni mercoledì, purtroppo siamo rimasti con Leo imbottigliati nel traffico romano, quindi iniziamo con quel quarto d'ora, diciamo, accademico di ritardo. Però incominciamo, parliamo dell'ultima settimana sportiva in cui c'è stato lo stop per le nazionali, parliamo soprattutto della nostra Italia. E un'Italia che affronta due partite per la qualificazione europea contro l'Inghilterra, diciamo nettamente la più forte del nostro girone, e contro Malta. Parliamo della prima partita molto velocemente, finisce 2-1 in casa, si giocava al Maradona, quindi a Napoli, finisce 2-1 per l'Inghilterra, un'Italia nuova, con una nuova punta, questo ragazzino, diciamo, Retegui, che poi, italiano, argentino, adesso poi ne affronteremo quel discorso. Italia, insomma, abbastanza male, poi col Malta abbiamo vinto 2-0, però anche lì non proprio convincente. Più che altro è un'Italia, Leo, dimmi la tua, che rispetto a quella che ormai un annetto e mezzo fa vinceva un europeo in maniera quasi incredibile, sembra veramente tutt'altra cosa.
Sì, un'Italia che ha perso l'identità, no? Che gli aveva dato Roberto Mancini fin dall'inizio, fin dalle prime partite per le qualificazioni all'europeo, un'Italia che non riesce a entrare in una nuova fase, un'Italia che non riesce a svecchiare. Mi ha colpito per l'ennesima volta la scelta, che trovo incomprensibile, di far giocare come coppia di centrali due over 30 come Toloi e Acerbi. Scelta totalmente incomprensibile. Appunto, un'Italia perde l'identità, che scopre questo nuovo attaccante, questo Retegui, che mi è sembrato un ragazzo interessante sicuramente. Comunque due partite, due gol. Affrontavamo comunque una nazionale forte, perché l'Inghilterra, secondo me, per valori assoluti è nettamente più forte dell'Italia. Però è la sensazione che Mancini non riesca a entrare, come ho detto prima, in una fase nuova, quella di svecchiare, di fare scelte forti. E se tu confermi per l'ennesima volta, per quella coppia di centrali, alcuni giocatori a centrocampo, non va bene. Per esempio, perché non convocare, non far giocare Romagnoli, che sta facendo una stagione eccezionale nella Lazio?
Casale,
perché non far giocare Mancini, che sta facendo molto bene quest'anno? Cioè, bisogna fare delle scelte diverse. Cioè, se tu convochi ancora Acerbi, Toloi, che poi, bisogna dire un'altra cosa, sono abituati a giocare nella difesa a tre.
Esatto.
Cioè, non ha senso, una scelta
incomprensibile. Appunto, gioca a 4. Notoriamente 4-3-3, insomma.
Esattamente, gioca a 4, quindi non ha molto senso. Vediamo, perché non è detto che Mancini rimarrà CT della nazionale ancora per molto. Leggendo oggi qualcosa, insomma, vediamo.
Eh sì, anche perché così citiamo velocemente e poi dopo ne parleremo, le due dipartite, diciamo, per esonero da parte dei due ormai ex allenatori di Tottenham e Bayern Monaco, soprattutto questo abbastanza incredibile, quindi Conte e Nagelsmann, che diventano, si direbbe in gergo, diciamo, NBA, dall'altra parte dell'oceano, free agent, quindi letteralmente senza un contratto, senza una squadra. Se ovviamente si parla in estate, secondo me ci sarà un movimento, anche perché ci sono tantissimi allenatori, mi viene in mente anche Zidane, Gattuso, ce ne sono tantissimi,
Pochettino,
tantissimi senza squadra, a grandi allenatori che hanno dimostrato di essere tali. E poi dopo ci torniamo, diciamo, su questo punto degli allenatori.
Sì.
Concentriamoci sull'Italia e con lei vogliamo fare una puntata, diciamo, rivivendo un po' il post 2006, che è stato il punto, ormai il quarto punto più alto della storia nazionale, è stato il quarto mondiale, e da lì abbiamo deciso di fare e faremo un percorso rivivendo gli ultimi anni e le ultime competizioni, magari vedendo anche qualche formazione di queste squadre. Diciamo 2006, ovviamente tutti lo sappiamo, l'Italia vince mondiale in finale con la Francia a Berlino, all'Olympiastadion, bellissimo stadio tra l'altro. Poi nel 2008 c'è un cioè sono stati europei giocati molto bene in Austria. Siamo usciti ai quarti contro la Spagna, una Spagna che poi dominerà per i prossimi 6 anni,
sì.
E, anzi per i prossimi 8 anni, diciamo, da quel 2008. E uscendo ai rigori, insomma, ci poteva anche stare sfida, ricordo stellare da parate tra Casillas e Buffon da una parte all'altra. Ricordo non perché l'ho viste, perché diciamo poi me le sono riviste andando avanti con l'età. E poi arriviamo al primo grande
fallimento.
Sì. Mondiale 2010 in Sudafrica, Italia che in un girone imbarazzante esce gironi.
Sì, un Marcello Lippi che tornerà ad allenare la nazionale dopo il 2006, che possiamo dire che in quel momento secondo me fa un'operazione totalmente sbagliata, che potremmo quasi paragonarla con le dovute proporzioni a quello che fa oggi Mancini, no? Cioè, secondo me ci sono delle fasi in cui tu devi capire che la rosa va cambiata, cioè non posso convocare i giocatori perché mi hanno dato un certo tipo di approccio in alcune partite, in alcuni momenti. Per esempio nel 2010 convocò Lippi molti giocatori che ormai loro l'avevano dato.
E soprattutto, esatto, guardando la difesa era praticamente uguale a quella appunto del mondiale del 2006.
4 anni dopo.
Esatto, e 4 anni dopo però non parliamo di giocatori che nel 2006 avevano 25 anni, parliamo di Cannavaro, parliamo di Materazzi, Zambrotta, insomma.
Che avevano già finito il loro,
esatto,
percorso nel 2006.
E che era quello là, che dovevano finito dare alla nazionale ormai l'avevano dato, giocava ancora con Pirlo che per carità aveva da lì in avanti poi avrà ancora 5 anni di ottimo livello, però Quagliarella in ascesa ma che veniva da un infortunio, insomma. Quella secondo me è stata un'Italia proprio costruita male. E imbarazzante ripensando al girone, insomma, squadre come Nuova Zelanda,
Paraguay,
Paraguay e Slovenia, cioè veramente Slovacchia, scusate. Un girone alquanto imbarazzante, squadre che nazionali che ad oggi praticamente non fanno una competizione anche, diciamo così, continentale neanche per sbaglio. Fa molto pensare.
Ricordo l'ultima partita del girone,
il pallonetto, credo, di Quagliarella.
Sì, ma era Slovacchia-Italia l'ultima, vero? Il girone giocò Marchetti addirittura, sì, in porta. Fu un
che si era fatto male Buffon.
Sì, la prima la pareggiamo col Paraguay 1-1. Se non mi ricordo, De Rossi fu un disastro.
Mamma mia.
La scelta di richiamare Lippi dopo Donadoni, che secondo me ha fatto un
fatto anche
ottimo
bene
europeo.
Sì, sì. Ripeto, questo... che poi l'europeo siamo usciti con la Spagna che 2008 vince l'europeo, 2010 vince il mondiale, 2012 vince un altro europeo, sempre in finale con l'Italia, e tra poco ci arriviamo.
Sì, e poi il problema, no, è sempre quello di non avere il coraggio, secondo me, di fare determinate scelte, di voler cambiare, di stare al passo con i tempi. Cioè, la nazionale, secondo me, è anche un po' lo specchio di questo paese in generale, no? Che è un paese vecchio, quasi per tutto, non c'è il coraggio di cambiare. E la nazionale, appunto, ha fatto esattamente la stessa cosa. Questa, quasi un'operazione nostalgia fu quella di richiamare Lippi, dai. Che anche
sì,
lui
sì,
aveva finito il suo percorso ormai. Tant'è che Lippi dopo il 2006, il 2010 andò a allenare in Cina, se non sbaglio.
In Cina, sì,
quindi
vinse la Champions League cinese.
Ma diventando... tu quando arrivi in Cina vuol dire che hai finito proprio le tue...
Sì, esatto.
Non hai più nulla da dare al calcio, insomma, quello un po' più importante.
Ma
no?
Anche perché Lippi, insomma... Prima del 2006 aveva per praticamente 15 anni allenato e insegnato calcio in Italia, aveva vinto una Champions con la Juve, aveva fatto altre tre finali con la Juve di Champions, aveva vinto campionati su campionati, Coppa Italia su Coppa Italia, anche all'Inter era andato 2 anni non facendo benissimo, ma comunque dando la sua impronta, insomma... Il suo l'aveva dato al calcio italiano, e secondo me quel 2006 fu proprio un'operazione giustissima, perché dare la nazionale in mano a un allenatore esperto con tantissimi giocatori esperti era proprio come se ti rivedi con gli amici del liceo quando ci avete 30-35 anni, che comunque ormai un po' di vita ne sai, no? E lì effettivamente fu una mossa azzeccata, una nazionale che era molto forte, però sulla carta rispetto, per esempio, mi ricordo il Brasile che era clamoroso,
che fallisce sempre comunque.
Sì. Come nell'ultimo mondiale,
esatto.
La Francia che poi abbiamo affrontato in finale, la Germania in semifinale, squadre fortissime. Lì fu proprio, secondo me, l'esperienza di alcuni giocatori. Mi viene in mente Fabio Grosso, con tra l'altro, appunto, era stato convocato anche al mondiale del 2010.
Ma appunto,
anche lì non si sa bene il perché. Era stata un'operazione giusta quella del 2010,
sì.
È stato proprio invece l'esatto contrario,
disastro.
E invece, andando avanti, si cambia allenatore, si prende Cesare Prandelli, e nel 2012. L'Italia in realtà fa un buon percorso, arriva addirittura in finale dell'Europeo, dove poi un percorso fantastico. Aver eliminato la Germania, una Germania fortissima, ricordo,
in semifinale, vero?
Sì, con un Marco Reus clamoroso,
con un Balotelli clamoroso,
Balotelli Cassano era l'attacco,
coppia attacco eccezionale, per quello potevamo permetterci all'epoca.
Eh sì, poi se, vedendo anche le competizioni postume,
se avessero avuto la testa, chissà cosa avrebbero potuto fare nella loro carriera.
2012 che invece sembra proprio un punto di rinascita quasi, no? Un'Italia che fa benissimo, fa un ottimo europeo, aveva un girone non semplicissimo con Croazia, Irlanda del Nord e Spagna. Ricordo,
pareggiamo la prima 1-1 di Natale, vero?
Con Totò di Natale, ricordo, che segnò. Sì. E poi, insomma, andammo avanti, superammo, proprio dovevamo aspettare, mi ricordo, dopo aver vinto 2-0 con l'Irlanda, l'ultima partita della Spagna con la Croazia, con la quale l'Italia pareggiò. Poi arrivammo agli ottavi, poi quarti, in semifinale grandissima partita d'Italia che batte 2-1 la Germania, e poi in finale, insomma, una debacle che perlomeno io...
Clamorosa.
Sì, non mi aspettavo, proprio perché ai gironi invece 1-1 in cui l'Italia poteva anche aspirare a una vittoria, ma ripeto, io quella Spagna cito velocemente Xavi, Iniesta, Jordi Alba che era già fortissimo.
Villa, Torres.
David Villa, Torres... Casillas, Piqué, Sergio, vabbè, mi fermo perché sennò Arbeola, ma... quando andava bene, insomma, quella fu un grande europeo e la sconfitta ci sta perché stai con veramente.
Però ti dico una cosa, però la sconfitta in sé ci può stare, ma storicamente è una sconfitta per le proporzioni che non fa parte della storia della nazionale, no? Abbiamo sempre avuto, secondo me, CT molto magari più gestori, no? Infatti io credo che la nazionale serva questo, perché poi infatti l'abbiamo dopo Prandelli lo vediamo benissimo, e per le proporzioni no, non fa, è una cosa che non fa parte della storia della nazionale. Secondo me la sconfitta ci può stare perché la Spagna era talmente forte e faceva paura a chiunque. Hai detto bene tu, dopo la partita del girone, insomma, uno non si aspetta una cosa del genere.
Finì 4-0,
sì.
Insomma.
Segnò pure Pedro, sì, vero?
Per dire. A proposito, un saluto a Leone che da buon
romanista. Lo amo particolarmente,
sì, particolarmente. E la finale in quell'europeo itinerante tra Ucraina e Polonia. Quindi diciamo che in quel
era
2012,
già itinerante nel 2012?
Sì, era itinerante,
non me lo ricordavo questo.
Polonia e Ucraina.
Ma non me lo ricordavo.
E un europeo in cui sembrava essersi, diciamo, rialzata la nazionale, che arrivava poi al mondiale 2014, e considerando le ultime due purtroppo edizioni non era scontato, arriva al mondiale 2014 in Brasile in realtà con aspettative, con molti cambi, molti giovani, sempre con la stessa guida tecnica, però purtroppo... Come 4 anni prima, un'altra delusione.
Sì, anche in questo caso uscimmo nel girone con
Inghilterra,
Costa Rica e Uruguay.
Girone non semplice, ma io ricordo vincemmo la prima
con l'Inghilterra.
Con l'Inghilterra,
2-1.
Con un clamoroso gol di Claudio Marchisio.
2-1.
2-1 e poi 2-1.
Pirlo su punizione? No? Sul rigore?
Non ricordo, però
non ricordo questo,
comunque no. Ricordo gran gol di Claudio Marchisio, no, poi segnò
Balotelli.
2-1 con l'Inghilterra che era la favoritissima per il girone, una delle favorite finali. Poi mi ricordo perché me la visi a un
Brian Ruiz 1-0 con la Costa Rica.
A un pub di Bracciano, qualcuno magari di sicuro conosce il Crazy Bull, 1-0 clamoroso, che non ho detto come abbiamo fatto, e poi con l'Uruguay.
Beh,
vabbè, partita anche quella contestatissima, ovviamente.
La stavo guardando, quella con la Costa Rica, un mio amico che conosci anche te, che tifava la Costa Rica per darmi fastidio apposta, tifava la Costa Rica.
No, io poi ricordo l'ultima partita con l'Uruguay, del morso di Suarez,
del gol di Godin.
Gol di Godin all'85esimo, sì. Insomma.
La gara.
Sì.
Disastro.
Quindi, disastro clamoroso, disastro. E poi infatti Prandelli che
decise di rimettersi, vero?
Sì, decise di rimettersi, insomma, era anche giusto. Più che altro anche lì, no? Nel 2014 io ricordo c'erano diversi giocatori, mi ricordo c'era De Sciglio, c'era Marchisio, c'era ancora Pirlo, ma Pirlo che comunque era ancora in spolvero, per carità, c'era ancora Balotelli, c'era la squadra, in realtà c'era anche, no?
De Rossi, Pirlo,
sì,
Marchisio,
sì. Che anche lì
Montolivo, che all'epoca oggi uno dice Montolivo ha giocato nella Fiorentina, nel Milan anche.
Nel Milan per tantissimi anni.
Poi certo,
no, era una nazionale in realtà che, come già quella del 2012, anche quella del 2012 per me era, ricalcava, diciamo, era proprio nuova rispetto a quella del 2010, però anche lì si andava più sull'esperienza. Quella del 2014 proprio me la ricordo perché fu primo mondiale che ricordo bene, quello del 2010, insomma, io avevo 8 anni, tu 10, Leo, e ricordo che quello del 2014 era un po' un mix, no? C'erano alcuni giovani, alcuni comunque che si erano già fermati, per esempio ricordo appunto Marchisio, che era molto in spolvero, dopo, vabbè, già 2-3 campionati di fila con la Juve. Insomma, una difesa comunque sempre Bonucci,
ma Gattuso,
Chiellini, Barzagli.
Nel 2000, dopo il 2006 Gattuso non ha più giocato alla nazionale?
No, non ha
più
giocato.
Nemmeno
nel
2008?
2008? Nel 2008 sì.
L'europeo sì,
se non ricordo male.
Era venuto in mente così per il lotto, Marchisio, sì. Gattuso. Ecco. Condividevano il numero 8, non la stessa carriera forse.
No.
Oddio. Non so, tecnicamente meglio Marchisio.
Tecnicamente Gattuso.
Forse anche noi siamo meglio di Gattuso, ma tecnicamente.
Comunque che giocatore che era.
Per oggi manca uno meglio.
Sì, manca poi perché... Per esempio, appunto, in quell'Europeo 2014, io ricordo le ultime due partite con cui poi siamo stati eliminati. Io ricordo proprio un'Italia moscia. Un'Italia che non, neanche ci ho provato. Io con la Costa Rica anche non ricordo grandi occasioni dell'Italia per vincere la partita. Io con l'Uruguay, ed era strano proprio perché invece 3-4 giorni prima con l'Inghilterra facevamo una grande partita. Anche lì delusione. E poi appunto Prandelli che si ritirò. Tu, Leo, come l'hai vissuta quell'eliminazione? Cioè, quella rosa, tu come te la ricordi? Più che altro, io sinceramente, soprattutto dopo la prima partita, soprattutto ricordo che era stato organizzato tutto da Sky, c'era veramente tanto, si direbbe hype, no? In inglese. C'era veramente tanta adrenalina per questo mondiale, poi in Brasile, la patria del calcio, insomma, con la già tutti sognavano la finale al Maracanã. E io ricordo che dopo il 2-1 con l'Inghilterra veramente ero convinto che l'Italia comunque potesse fare bene. Poi il debacle clamorosa, e secondo me l'eliminazione è stato, come detto, del gol di Brian Ruiz.
Ma io l'ho vissuta esattamente come te, perché effettivamente dopo la prima partita la sensazione che ebbi fu proprio quella di, cioè, ce la possiamo fare, abbiamo battuto l'Inghilterra, che comunque magari non è a livello di quella di oggi, no? Per talento, però comunque era un'Inghilterra forte. E soprattutto l'Italia, quando si gioca una competizione di questo genere, il mondiale soprattutto, secondo me, io penso sempre, per me ce la possiamo fare, possiamo arrivare in fondo, perché secondo me siamo l'Italia, cioè la storia, cioè storicamente l'Italia è capace di fare questo. Poi ormai non sappiamo più cosa vuol dire giocare un mondiale, purtroppo, per vari aspetti. Però anch'io sì, ebbi quella sensazione lì. Poi purtroppo, insomma, per quanto riguarda i giocatori, le scelte, anche lì secondo me non si ebbe questo grande coraggio anche di prendere, secondo me, un CT, un allenatore di grande profilo, perché Prandelli, che secondo me è una bravissima persona, non è mai stato, secondo me, un allenatore eccezionale. Ha fatto molto bene a Firenze, però non ha mai fatto, non mi è mai sembrato un allenatore eccezionale.
È stato un buon allenatore, secondo me quello è indubbio.
Però nazionale serve il Lippi, secondo me. Servono questo tipo di persone,
esatto, serve,
di allenatori.
Serve secondo me un allenatore soprattutto con tanto carisma, non solo esperienza, però insomma una guida. E infatti direi, dopo la debacle del 2014, facciamo un balzo, no? Agli Europei 2016, dove per me post Lippi c'è stato, e anche Donatoni ha fatto bene, però per me forse c'è stato veramente il miglior allenatore, forse con la peggior squadra,
Gonde.
E c'era proprio l'acciughina, Antonio Conte. Ah no, quello,
no, quella Allegri. Quella Allegri. Non ci confondiamo.
Tra gli juventini ormai sì, non ci capisco più nulla.
Conte, che secondo me rimane la cosa migliore negli
Conte
ultimi anni.
Conte, che veramente forse arrivò con una delle nazionali più scariche di talenti degli ultimi anni.
Scarsissima, scarsissima.
Aveva tantissimi giocatori di esperienza anche lì. Solito Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, eccetera eccetera.
Se finiva però, là però
sì, però per là. Esempio, era una delle prime Italie post Pirlo, non c'era più Pirlo, non c'erano più giocatori.
De Rossi c'era ancora.
De Rossi sì, però per esempio Andrea Pirlo, che era stato dall'inizio degli anni 2000 un titolarissimo,
sempre,
fisso,
sì,
non c'era più. E come in tutte le squadre che ha giocato, era il mediano, no, colui che impostava. Io ricordo quel mondiale, quell'europeo, lo giocavamo con Thiago Motta, che anche qua vorrei dire la mia, tanto detto Scarparo, quello quell'altro. Io ricordo un grande europeo di Thiago Motta.
Grande giocatore è stato Thiago Motta.
No, è stato un grande giocatore. Purtroppo bisogna anche imparare a classificare i giocatori. Io non posso vedere Thiago Motta e analizzarlo per il punto di vista tecnico, perché allora, con tutto il bene,
però non gli dai la 10 allora.
No, vabbè.
No, non lo so.
Quella magari, dire, insomma, è stata anche una provocazione, ma ripeto, non ha fatto un grande europeo. Però è come se ci mettiamo, l'abbiamo citato anche prima, no? Analizziamo Gattuso, era una pippa allora, che bisogna dire,
no,
però
no,
era
no,
un titolarissimo nazionale al Milan. Cioè sarà stato alto uno, sarà, è vivo, è alto 1,70, ma veramente lo chiamavo ringhio per un motivo, no? 2016, e io quell'europeo me lo ricordo ancora meglio, e soprattutto ricordo una partita clamorosa, gli ottavi di finale con la Spagna, qui ci prendemmo la rivincita. vincendo per 2-0. E quella veramente fu un'Italia clamorosa. Io ricordo Conte, la sua esultanza. Ecco, la sua esultanza al gol di Pelé del 2-0, che poi si fece anche male al volto, infatti.
Si aggrappò alla, sì, alla, sì, panchina, dietro,
alla panchina, sì, per andare, sì, a esultare. E io veramente, sì, quell'immagine lì ce l'ho ben presente, perché ho detto: questa è la grinta che serve per dirigere una nazionale, soprattutto quella che, con tutto il rispetto, giocava con titolare Darmian, che stava uscendo, Giaccherini,
cioè, Pelé.
Gli attaccanti titolari erano Zaza e Pelé.
Eder faceva la riserva. Eder,
eh sì, che Eder poi appunto fece la punizione.
Io non lo inviterei nemmeno a giocare a calcetto con noi, lo possiamo dire, ecco, manco a calcetto, ecco, inviterei appunto, Eder,
appunto, cioè, saluto Eder,
ho capito.
E che appunto Eder tra l'altro calciò la punizione che non trattene De Gea e 1-0 di Chiellini.
E Caressa disse Chiellini,
esatto, e poi 2-0 lo firmò Graziano Pelé, sì. Io ricordo che, considerando, per questo dico, per me è stata una delle rose, se non la rosa
più scarsa
degli, sì, ultimi anni. Cioè, e io mi chiedo, ma pensa una squadra, per esempio, nel 2012, ma anche di quest'anno, con un allenatore come Conte, che ti carica in quel modo, perché, ripeto, anche quando siamo usciti, poi siamo usciti ai quarti di finale, no? Ma siamo usciti ai rigori con la Germania. Cioè, io non devo dire anche lì la Germania che aveva. Mi ricordo Özil che fece un europeo, era una cosa vergognosamente forte, ma chiunque, Thomas Müller, che nelle competizioni con la Germania veramente diventa il miglior bomber del mondo praticamente, anche lì non mi faccio, non metto a fare la lista perché Schweinsteiger, tutti, c'erano, chiunque,
Bastian,
di un livello clamoroso. Germania che usciva tra l'altro da campione in carica del mondiale dopo aver vinto quello del 2014,
Götze,
anche se poi uscì in semifinale con la Francia, che per favorita in casa, e poi a proposito devo dire Eder
col Portogallo,
Eder portoghese,
quello forte, beh, anche quello non l'abbiamo più visto, poi sì, fatto per gol è finito,
però intanto
non va più segnato,
vabbè. Però intanto ha deciso un europeo.
Beh, no, ma infatti lui al posto di Cristiano Ronaldo.
Esatto,
era
il gol
fatto
più
male,
importante della carriera di Ronaldo, che non ha fatto lui.
Ed era un gol, penso, è finita là. Sì, quello.
Però
io pagherei
invece di essere pagato per fare il gol del... ciao. Mi voglio una tua opinione su quell'Italia, perché adesso ho detto un po' io dalla mia mentalità di quelle sultanze di Conte, che a me aveva proprio stupito, perché aveva fatto capire proprio... Cioè, guarda te, io proprio mi ricordo, pensavo con sto branco dei Pippe, guarda che sta a fare una magia a battere sta Spagna. E infatti poi, e ripeto, ecco, la Germania purtroppo uscimo ai rigori, con Buffon che imparò anche due rigori, poi vabbè, uscimo, insomma, a proposito di Pelé e Zaza, insomma, quella rincorsa di Zaza ancora ce la ricordiamo, ancora ci fanno i meme, quindi figuriamoci. Dimmi la tua su quell'Italia, su Conte, che so che tu... E qua spoiler, perché dopo ne avremmo parlato. Tu adesso vorresti di nuovo suonare la panchina nazionale?
Quella nazionale io l'ho amata particolarmente, perché era una nazionale operaia, fatta di giocatori con poco talento, comunque con poca qualità, veramente, l'abbiamo detto, l'attacco, Pelé, Eder, Zaza. Una nazionale fatta veramente da giocatori normali. Cioè, in quella nazionale io non ricordo, forse, guarda, i difensori, sì, due te decine.
C'era Marchisio.
Sì, però comunque, insomma, sì, non era una nazionale, che, per esempio, quella del 2006, che aveva i giocatori eccezionali. Lì è una nazionale che forse, levando Buffon e Chiellini, che sicuramente sono stati dei
Bonucci
grandi...
Bonucci e Barzagli, che so che tu odi, però... Che
no, non è che io, no, io non odio nessuno. Bonucci non mi sta molto simpatico, Barzagli lo reputo un grande giocatore, Bonucci secondo me deve molto la sua carriera a quei due accanto a lui, ai suoi lati, perché grazie a loro che secondo me ha fatto quella carriera. Comunque, tornando sulla nazionale, mi piaceva molto il modo, soprattutto, di come Conte ha coinvolto anche i tifosi. Ma io mi ricordo, arrivai a quello europeo un po' scarico, non è che mi interessasse molto, invece Conte riuscì a dare quella carica che infatti che riescono a dare grandi allenatori, e Conte dove va ci riesce quasi sempre, lo sanno molto bene i tifosi del Tottenham, chiaramente.
Grande Tottenham,
però veramente, per me, guarda, ti dico, ho rosicato parecchio per quell'eliminazione, non lo meritavamo. Cioè, io ho pensato, dopo aver eliminato la Spagna, questo europeo lo vinciamo.
Esatto.
Io ho pensato, dopo la partita alla Spagna, questo europeo lo vinciamo. Invece
è come nel 2012.
No, ma sai qual è poi il problema? È quando arrivi ai calci di rigore, non è più...
Lì letteralmente, infatti, è denominata, no, la lotteria dei rigori.
Sì,
lì...
ma certo, è difficile.
Lì non c'è bravura, lì può pendere veramente da una parte all'altra. Insomma, a proposito di rigori, qua tirerò fuori una vecchia perla. Io ricordo, e qua veramente, quanto... Insomma, anche se no, rivedendola, quanto... mi dispiacetti per John Terry, che nella finale di Champions del 2008
a Mosca
United-Chelsea, ai rigori ci furono giocatori, Ronaldo sbagliò il primo rigore, Cristiano Ronaldo, e quel rigore poteva essere decisivo. Terry va a tirare il rigore decisivo, scivola e addirittura prende il palo, e poi da lì Van der Sar parò su Anelka, Giggs figuriamoci se sbagliava, e poi da lì vinse poi lo United, no? A proposito di lotteria, può avere tutto bene, il rigore, che forse John Terry è veramente uno dei capitani più fedeli e più veramente londinesi che il Chelsea, se non il capitano, la bandiera del Chelsea che abbiamo avuto, piccolo off topic, però appunto per far capire, no? Anche lì un pizzico di sfortuna, e se non deve andare una cosa non deve andare. Poi fortunatamente per John Terry, Frankie Lampard e Didier Drogba si rifecero.
Drogba!
Esatto, come faceva Trevisani. Si rifecero nel 2012, una finale clamorosa. Comunque, tornando appunto al 2016, sì, come hai detto te, e ti lascio fare, i rigori, penso, sono lotteria, può finire in un modo o nell'altro. Comunque, a me quella è un'Italia che piacque veramente tantissimo. E anche se uscimmo, mi ricordo rosicai tanto, perché poi io la vidi a casa con degli amici, e c'era un nostro amico tedesco, pensa te, che viveva in Germania, quindi lui, gli chiedemmo, ovviamente questo è un amico di famiglia grande, gli chiedemmo: ma tu per chi tifi? Allora, per la mia nazionalità o per chi mi paga? Quindi era un po' indeciso, e no, mo cavolate a parte, mi ricordo io piacqui proprio perché ci rimasi malissimo, perché veramente non se lo meritavamo, considerando che la Germania era veramente una squadra clamorosa. Purtroppo è successo così, però sinceramente doppia goduria, perché esce la Germania e poi la Francia perde, quindi dal punto di vista delle nazionali doppia goduria. Se ci sono tedeschi o francesi che ci ascoltano, ovviamente dal punto di vista calcistico.
Peccato che Conte dopo purtroppo decise di lasciare la nazionale per andare al Chelsea, se non sbaglio, no? Sì, poi vinse subito la Premier. Fui molto dispiaciuto, perché secondo me lì si poteva aprire una sorta di progetto, e secondo me la situazione di Conte, la storia di Conte, di quello europeo, ci insegna una cosa, che la nazionale secondo me ha bisogno più di gestori, perché se tu ci pensi, mentre secondo me gli allenatori, per esempio, ormai abbiamo capito che ormai vengono divisi in giochisti e risultatisti, per
no,
semplificare,
giochisti e bolliti,
risultatisti. Secondo me per un percorso così breve, perché sono sette partite, alla fine serve più uno che ti gestisce a livello mentale, è fondamentale questa cosa qua, scusate la ripetizione. Quindi Conte era la persona giusta, l'uomo giusto in quel momento, poi purtroppo decise, anche per una scelta giustamente legata alla sua carriera, di ambizione di cambiare, di andare a vincere in Inghilterra con il Chelsea.
Esatto,
lo fece subito.
Infatti poi a livello personale come allenatore ha fatto anche bene,
sì, peccato, perché
però esatto, è uno che per quella nazionale veramente poteva creare un percorso,
almeno
diciamo
andarsi a fare il mondiale,
esatto, capito?
Se ci si qualificava.
Beh, secondo me con Conte sì,
risata amara,
anche perché direi di andare avanti a questo,
sì,
punto, e te lo faccio dire a te. Nel 2017
che succede?
Veniamo eliminati dalla Svezia, perché è grande Italia, e soprattutto il nostro allenatore, che insomma fu quasi esiliato dall'Italia. Leo, diccelo te chi era quel grandissimo allenatore.
Ventura?
Proprio lui.
Ventura, e insieme a Ventura Tavecchio, e lo scelse, fu completamente un disastro. Penso le persone più inadeguate per gestire la nazionale. Penso che non esistono ad oggi due persone più inadeguate. Sì, fece un casino Ventura. L'ultima partita decise con la Svezia. Mi ricordo una litigata con De Rossi.
Bravissimo.
In panchina, che lui voleva mettere De Rossi. De Rossi
un mediano.
Che entro a fare, esatto, io? Diceva: che cosa entro a fare,
detto,
io?
Infatti gli disse: fai entrare Insigne o chi per lui, insomma.
Esatto.
Uscimmo. Esatto, per contestualizzare, magari qualcuno sì, non se lo ricorda, beh, di voi. Purtroppo non ce lo ricordiamo. Uscimmo ai gironi, arrivamo secondi, e quindi ci dovevamo
secondi.
Quindi ci dovevamo giocare praticamente il play-in, diciamo così, sì, lo spareggio per andare ai mondiali, ed era Italia-Svezia. Noi perdemmo 1-0 in Svezia, e poi ritorna in un San Siro gremito. Io mi ricordo veramente una partita
terribile.
Di una noia clamorosa. Un'Italia che praticamente non ci ha provato, poi gli ultimi 5 minuti ha detto: ah, forse non andiamo al mondiale. Prova ad attaccare, Ventura che non gestiva. Mi ricordo uscirono anche video dagli allenamenti a Coverciano, dove praticamente si arrivava alle mani, l'allenatore nessuno l'ascoltava, gli diceva di fare questo, facevano altro. Veramente peggio mi sento, diciamo così, che poi era una nazionale sulla carta anche forte.
Io ancora peggio di te per un motivo, perché poi dopo quella partita devi sapere Olsen, che all'epoca faceva il portiere titolare della Svezia, fece una partita eccezionale, Fernando Adriano. Io mi ricordo una cosa, e poi la Roma decise di acquistarlo. Quindi per me fu doppia, cioè una amarezza,
proprio,
cioè veramente una cosa terribile. Non solo l'Italia non si qualifica al mondiale, mi devo ritrovare Olsen, una pippa, lo possiamo dire, scarsissimo.
Vabbè, post Allison e Szczęsny, ottimo
portiere.
Francese,
se ci fossi andato io sarebbe stata la stessa cosa, un portiere terrificante, giustamente doveva fare la partita della vita contro di noi perché era scritto, e quindi poi mi sono ritrovato alla Roma, bello, per ricordarmi anche questa cosa. Scarsissimo, sì. Olsen e Mirante, coppia di portieri che se ci andavamo io e te facciamo più bella figura.
Noi penso forse magazzinieri o portaborracce, ma neanche quello.
Povero Olsen però, dai.
Povero Olsen, che poi non tanto sono andato a fare il mondiale del 2018.
E fece una papera su Toni Kroos, sul tiro, clamorosa,
vabbè.
E la Roma l'ha decise, cioè lo acquistò poi anche dopo le... Non mi ricordo, beh, devo andare a rivedere, però comunque fu...
Come direbbe qualche nostro disastro. Amico qua della radio, appunto, meglio così, no, per il derby, diciamo. Poi dopo arriviamo al discorso allenatori. Concentriamoci un attimo, appunto, su
eliminate.
Quella...
Tu che ne pensi di queste? Perché tu.
Allora, ti ripeto, allora, a me dispiacque perché anche lì la nazionale c'era. Guarda, la cosa per cui veramente ci stessi più male era che Buffon non si potesse fare il sesto mondiale.
Sì, pianse Buffon alla fine della
Buffon,
partita.
Poi neanche il tempo di capire di essere eliminato, che l'ho subito a intervistarlo, lui in lacrime, ovviamente, insomma. Una cosa alquanto scandalosa. 10 anni prima vinci il mondiale, 10 anni dopo neanche ti qualifichi, però. E non è stato il punto più basso, perché ci arriviamo tra poco, purtroppo. E era una squadra che in realtà c'era, i giocatori c'erano. C'era Immobile, che era in quella fase in cui praticamente veniva un pochino sballottato in tutta Europa, dopo aver fatto grandi stagioni al Torino.
Sì, Siviglia e
andò
Dortmund.
Al Siviglia, andò prima al Dortmund, poi al Siviglia, poi tornò alla Lazio per fare, insomma, grandi cose a livello perlomeno di numeri in campionato, di sicuro. C'era Insigne, mi ricordo, c'erano un giovanissimissimo Politano, Bernardeschi, c'era tanta qualità, il primo Giorginio, ancora De Rossi, era una squadra che potenziale l'aveva, però lì purtroppo secondo me veramente l'errore era l'allenatore che
sì,
non è riuscito a fare gruppo.
Avventura.
Esatto.
Folle.
E nelle sfide, e purtroppo lì si vede anche l'esperienza di un allenatore che sta al Torino. E no, perché il Torino, che anzi era anche un'ottima squadra, che ricordo se non fosse per il rigore di Cerci si poteva anche andare a giocare l'Europa, quindi figuriamoci. Però si parla sempre di una debacle veramente clamorosa, soprattutto perché parliamo di una Spezia che neanche Ibrahimovic aveva, e in quel periodo, insomma, io l'ho vissuta veramente veramente male quell'eliminazione. Invece tu, Leo, cioè, quando proprio sei stato eliminato, no? Io mi ricordo, pensai, ho detto, non ci posso credere.
Sì.
Tipo, i giorni dopo, bombardati sui social, che io ancora non ci credevo, ho detto, ma com'è possibile che l'Italia non fa il mondiale? Io mi ricordo che mia madre, voi dovete sapere, molto veloce, lei il calcio non sa nulla, non lo segue, non sa nulla. Però quando
vabbè,
gioca
come te, dai, del resto.
Sì, uguale. Però quando gioca la nazionale lo sa sempre, lo sa pure prima, meglio di me. E mi dice, ma che ha fatto la nazionale? Ho detto, oddio, ma perché ha giocato? Sì, come, non lo sai? Ho detto, sì. E io mi ricordo che, tra l'altro, ebbi questa conversazione con mia madre, che mi disse, io non ci posso credere, io ricordo l'82, che eravamo tutti felici, ho detto, ma che vuol dire che non facciamo il mondiale? Ho detto, ma dillo a me. E quindi, insomma, ho detto, mamma, magari io, essendo nata ai tempi tuoi, almeno mi vedevo tu mondiale, no, io mi devo vedere l'Italia che esce con la Svezia, poi con la Macedonia, vabbè. Quindi, Leo, dimmi la tua, tu quella eliminazione invece come l'hai vissuta?
Io l'ho vissuta, la prima cosa che pensai fu proprio quella, no? Che del resto quello che hai detto te, un po' quello che abbiamo pensato tutti. Non è possibile, cioè l'Italia non si è qualificata, una cosa proprio che andava proprio contro, cioè la nostra storia, una cosa folle pensare che l'Italia non potesse partecipare a un mondiale, ma anche per una questione, sì, appunto, proprio una cosa epocale. Per quello che avevano vissuto anche i nostri genitori, cioè veramente è stata una cosa clamorosa e non lo sapevamo all'epoca e poi... Non lo diciamo.
In realtà stavamo bene, non lo
stavamo
sapevamo.
Bene, non lo sapevamo. È il giorno peggiore della tua vita fino a questo,
fino a
momento.
Questo momento.
Esattamente. Guarda, ci sarebbe stato un altro.
Andiamo avanti, così poi le delusioni piano piano arriveranno di nuovo.
Sì.
No, allora, vabbè, poi Ventura neanche a dirlo, silurato subito, eccetera. Anche, diciamo, chi faceva compagnia, diciamo così. E arriva sulla panchina l'attuale allenatore dell'Italia, ossia un allenatore che a Leone piace, stranamente,
Roberto Mancini. No, piaceva.
Piaceva,
no,
ecco.
In questo momento no, però piaceva.
Non troveremo mai un allenatore che il Lione gli fa impazzire, a meno che non sia un bollito.
Mourinho.
Citazione.
Voglio esatto. Mourinho. Datemi Mourinho alla nazionale, vinciamo tutto anche là.
Assolutamente no.
È finito.
Vai Leo. Dici allora di questo periodo poi con Mancini, no? Post, soprattutto io mi ricordo l'inizio, erano tutte partite strane perché faceva convocazioni stranissime e ancora lo conferma. Questa cosa l'ho sempre apprezzata, adesso invece viene criticata e io mi chiedo se l'Italia si fosse qualificata al mondiale sarebbe stata criticata, ovviamente.
Certo
che
no, però.
Però è vero che siamo stati eliminati e ci arriveremo purtroppo, però parliamo dell'impresa che ha fatto due stati fa ormai.
Per me la vittoria all'Europeo non è stata un'impresa, però no, comunque partiamo dall'inizio, dagli inizi con Mancini. Allora, lui ha avuto il merito, rispetto a quello che sta facendo adesso, di riuscire a creare una nazionale che però sembrasse un club, perché la nazionale, gli europei e anche le qualificazioni giocava come una squadra di club, e questo è stato un grande risultato, quasi quasi storico, perché guarda che la nazionale ha sempre giocato come abbiamo sempre detto, squadra più da gestire, no? Non si faceva questo grande calcio.
Che poi questo discorso, scusate, ti interrompo, Leo, in realtà è di base per tutte le nazionali, soprattutto perché...
Beh, quasi tutte, non tutte.
Sì,
per esempio la Spagna no.
No, no,
non
la Spagna...
questa tradizione.
No, ma perché, visto, cioè, penso anche un bambino di 2 anni sa fa il tiki-taka, quindi per carità...
Beh, no, dai, non esagerare.
No, però, per esempio, esatto, per le nazionali comunque, pensando alla nazionale, non dobbiamo pensare a una squadra di calcio fatta e finita, dobbiamo pensare a una squadra che poi cambia sempre, perché le convocazioni cambiano, magari un giocatore, io mi ricordo anche il mondiale del 2006, Totti non lo doveva fare, ha recuperato in tempo record, in 4 mesi, una rottura clamorosa.
Si scarpa d'oro quella.
Esatto, e tornò e poi fece il mondiale. Però ripeto, è un'Italia che poi vai a pensare, se non ci fosse stato Totti, magari il rigore con l'Australia qualcuno lo sbagliava.
Zarate lo tirava.
Ecco, lo tirava Zarate, appunto. Non si ricordava, mamma mia.
Comunque
Zarate.
Una cosa su Mancini, stavo...
Vai, vai, sì, no, era per far capire, sì, sì, magari sì. Anche per chi non seguisse tanto, ovviamente il discorso è che magari a parte i fissi nazionali, che possono essere anche più esperti così, tu da... un anno a un altro puoi giocare veramente con 30 giocatori, 29 giocatori diversi, quindi questo è il discorso. E Mancini fu molto bravo, soprattutto in quello del 2021, veramente. E poi ti faccio finire, scusami Leo,
vai tranquillo.
C'era un'intesa clamorosa, un'Italia, una delle poche che veramente ricordo giocare bene a calcio, era clamorosa, e più alcune individualità che poi hanno fatto la differenza.
Sì, come dicevo prima, Mancini ha avuto questo grande merito di riuscire a cambiare la storia dell'Italia, a farla giocare in maniera diversa. La squadra che ha giocato, perché oggi non è così, un grande calcio, lo ha dimostrato agli europei, ha creato una squadra che giocava come un club, bene, convocando anche i giocatori. Insomma, e comunque non era detto che potessero fare così bene, ha creato un centrocampo, sì, ha creato comunque un centrocampo di grande qualità, Jorginho, Verratti, Locatelli, un attacco comunque... Chiesa, Berardi, che bisogna anche dire poi la verità, pure Mancini non è che ci avesse sti fenomeni all'europeo, perché
no, infatti...
forse levando Chiesa, poi oltre Chiesa, secondo te c'era qualche altro,
diciamo,
fuori classe,
esatto,
potenziale campione?
Ha dato continuità all'ottima, alle ottime stagioni con la Juve, da quando era venuta la Juve, l'ottima, quella precedente, anche con la Fiorentina erano già 2-3 anni e faceva molto bene. Comunque Chiesa è sempre giovane, mi sembra abbia 24 anni, quindi
sì.
Si parla di un gran giocatore che all'europeo veramente in alcune situazioni ha tirato fuori. Mi ricordo anche il gol con la Spagna, bellissimo, con l'Inghilterra prima poi del gol di Bonucci era l'unico che veramente ci avesse provato tanto, di giocatori buoni, diciamo. Era un gran gruppo secondo me, con un centrocampo veramente d'élite, perché era Jorginho, Verratti, Barella. Un Barella io così non l'ho più visto, di quello dell'europeo.
Ah, e sì, non ho citato Barella,
quello
non l'ho scordato.
Cioè, quel Barella clamoroso, anche il gol con il Belgio, Insigne con il tanto memato e tanto detto tiragiro, no? Che poi fece appunto sempre col Belgio il fatidico tiragiro, anche con la Svizzera la prima. Grande, era perché davvero, se penso compariamo quella formazione già con quella di quest'anno, e sono passati neanche 2 anni, cambiano 7-6 interpreti minimi, quindi è proprio un'altra cosa. era una grande nazionale guidata da Chiellini, Bonucci, che anche lì fece un europeo clamoroso, uno Spinazzola che fino purtroppo alla rottura del tendine, non ricordo, del crociato, del tendine, veramente era clamoroso in quel momento.
È una nazionale che ha overperformato.
Bravissimo, e lì volevo arrivare.
E poi basta, cioè c'è stato quel mese, quanto è durato? Un mese e mezzo?
Un mesetto. Anche qui poi da citare europeo itinerante, sì, che anche qua, europeo itinerante, simpatica la cosa, però tipo l'Inghilterra 6 partite su 7 le gioca a Wembley, quindi itinerante così.
E mi pare che hanno pure perso.
Purtroppo finale, per loro sì. Vero. Ecco, l'unica okay. gioia con citazioni, andate a cercare i video di Bonucci, qua non citiamo che è meglio, però insomma... Molto e un Barella, ricordo, da Mattarella il giorno
ubriaco,
dopo,
completamente.
Sì, completamente in hangover, però ci sta.
Una notte da leoni.
E bravo, e quello che volevo arrivare io era un'Italia, poi ne abbiamo parlato anche spesso in privato, secondo me quella è proprio un'Italia che ha overperformato, sì, proprio perché era riuscita ad avere un'intesa clamorosa in un mese, veramente. Questa cosa la disse, mi sembra, Florenzi, che anche lui giocò un ottimo europeo, poi si fece male anche lui, infatti
però giocò poi Di Lorenzo,
sì infatti poi titolari inizialmente erano Spinazzola, Florenzi, poi erano diventati Di Lorenzo, Emerson, Palmieri, pensate. E mi ricordo Florenzi disse questa cosa, ha detto: mister, e qua anche diciamo un doveroso ricordo a Gianluca Vialli, che purtroppo...
Sì, questa è la cosa più bella di quella finale, fu
esatto,
l'abbraccio
tra Mancini e Vialli.
Molto bello.
E comunque ovviamente un abbraccio, un saluto a un grandissimo del calcio italiano, soprattutto una grandissima persona. E ricordo appunto disse che Gianluca e Roberto, ovviamente Mancini e Vialli, erano riusciti a creare questo gruppo quasi familiare, che poi veramente magari un mese prima neanche, mi ricordo ci fu un Inter-Juve in cui venissero quasi alle mani tutti, cioè mi ricordo Barella se l'ha presa con tutti, e il mese dopo praticamente con Chiellini disse era tipo il padre, insomma queste cose qua. E veramente era un gruppo forte che però secondo me la maggior parte dei giocatori veramente hanno overperformato, in senso hanno reso più di quello che magari effettivamente erano. Ripeto, anche un Berardi aveva fatto un ottimo europeo, partendo in realtà titolare mi sembra per 3 o 4 partite, poi Chiesa insomma sale in cattedra, un ottimo Matteo Pessina, Locatelli che fece una doppietta in casa nella seconda partita del girone, adesso non ricordo, col Gal, no non col Gal, con un'altra squadra, insomma comunque era un'Italia proprio perfetta. Percorso netto poi perché ha sempre vinto, anche se poi fa ridere che abbiamo...
L'ultima secondo me però è stata quella con l'Austria.
Esatto, stavo per dire...
Quelle altre non l'hai vinta, hai vinto ai rigori, ma in campo nei 90 minuti... Non... Vabbè, lei comunque hai vinto,
sì,
però...
Sti cavoli.
Sì, ma certamente sti cavoli, però...
Con
comunque...
l'Austria che rischia Arnautovic secondo me...
Di... quello è stato il momento...
Non lo so, di un centimetro in fuori
che
gioco...
Che ha cambiato il nostro europeo, se fosse sì. stato regolare probabilmente l'Italia non avrebbe vinto.
Senza probabilmente,
secondo Lei eri supplementari già...
Era tipo il 75esimo.
Capito, 10 minuti veramente... poi fare gol era
ricordo
complicato.
A casa mia ci fu il gelo, ero con qualche amico, il gelo assoluto. Ho detto, oddio, e mo? Non mi dica che usciamo. E poi
abbiamo
la storia vinto. È stata questa, sì. E bisogna onorare questa vittoria, però io non ce la faccio perché se poi devo pensare che un anno dopo, neanche 7 mesi dopo, con la Macedonia del Nord, in quel di Palermo, siamo riusciti a prendere un gol, anche bel gol.
Da Trajkovski, da chi?
Non voglio ricordare, al 92esimo siamo usciti, perché poi qua, rispetto al mondiale precedente, in cui avevamo soltanto andato e ritorno con la Svezia, qua era un nuovo format, perché gli piace inventarsi nuovi format alla FIFA, ma va bene, non va, ma va bene così. E praticamente erano dei mini gironi, noi dovevamo battere la Macedonia e poi scontrarci con la vincente tra
di Portogallo
e insomma un'altra squadretta, adesso non ricordo. Comunque io anche pensai, se comunque andiamo col Portogallo questi ci ammazzano, e difatti neanche è stato così, perché non ci siamo arrivati, perché siamo riusciti a uscire con la Macedonia. E anche lì ricordo Berardi che a porta vuota tirò letteralmente, a proposito d'Italia, una mozzarella. Bastava tirare con un minimo di forza, anche angolare un minimo, no? Tante occasioni, abbiamo perso l'ultimo secondo, altri lì, debacle vergognosa. Però la cosa più, secondo me, che più da rammarico è che noi siamo arrivati nelle qualificazioni al mondiale secondi nel girone con la Svizzera. e siamo usciti perché
Jorginho ha sbagliato due rigori
all'Olimpico, esatto, e a Ginevra mi sembra ci fu ritorno, cioè sono stati due rigori per Jorginho, uno all'Olimpico lo dirò in curva nord o in sud non ricordo, e lì invece fu molto bravo Sommer a praticamente ingannare,
grande pararigori, eh?
Esatto, insomma c'è da dirlo, Svizzera che comunque aveva fatto i quarti di finale al precedente europeo eliminando la Francia, tra l'altro Sommer con la parata decisa su Mbappé. E lì arrivare, non puoi arrivare secondo da campione d'Europa uscente con la Svizzera, con due rigori te ne bastava segnare uno. Che poi l'ultima partita anche mi ricordo che c'era la Svizzera in contemporanea che poi vinse 4-5-0 e noi dovevamo vincere con l'Irlanda del Nord, niente, ovviamente quelli catenacciali come la morte. E quindi poi
però
qua...
colpa nostra
no assolutamente,
se non batti l'Irlanda del Nord, la
non
Svizzera,
puoi non arrivare primo in un girone con la Svizzera, con tutto rispetto, da campione d'Europa uscente. La cosa che fa più male è quella, pensate che 7 mesi prima sta a festeggiare, 7 mesi dopo dici, e lì forse, considerando che essendo era l'anno scorso, io a 20 anni pensai, cioè ma veramente io negli ultimi 8 anni non mi sono visto un mondiale dell'Italia, cioè io è da quando ho 12 anni che non vedo l'Italia mondiali, e stavolta ci sono rimasto ancora più male. Che poi, come diciamo spesso anche parlando tra noi e Leo, noi non siamo, diciamo, due tifosi così accaniti per la nazionale. Fondamentalmente a me importa soprattutto della Juve, a Leo della Roma. Però ovviamente se c'è una nazionale, soprattutto una competizione, io so, non so, ho quel non so che l'Italia potrebbe fare bene, no? E difatti, lasciando stare gli ultimi mondiali che veramente inspiegabili, sempre gli europei, comunque gli ultimi tre abbiamo sempre fatto bene, abbiamo fatto...
gli europei sì, è proprio un contro, cioè
esatto.
È proprio l'opposto,
cioè
di quello
è clamoroso
fatto
pensare
mondiale.
Che tu fai finale, poi esce i gironi, anzi partiamo dal 2008 e poi concludiamo su questo argomento. 2008 quarti di finale, esce con la Spagna, ce può sta perché poi quelli erano impossibili da battere, comunque perdi ai rigori, esce il girone imbarazzante del 2010, finale europea sempre con la Spagna e perdi non 4-0 ma ce può sta. 2014 esce gironi, quarti di finale, poi hanno europeo, non ti qualifichi ai mondiali, vinci un europeo e poi non vai ai mondiali. Cioè è proprio una cosa, penso, inconcepibile, impensabile, però forza Italia che ce l'abbiamo fatta.
Sì, però è vero, questa cosa di aver fatto grandi europei, un ottimo percorso, è culminato poi con la vittoria, no? Nel 2021. Che va esattamente in controtendenza a quello che hai fatto, anzi che non hai fatto per i mondiali, purtroppo. Però, ripeto, il sistema calcio italiano è in crisi da parecchio tempo e la vittoria all'europeo sicuramente non è che ha cancellato le problematiche che ci sono. Bisogna problematiche legate ai settori giovanili, a come ti insegnano, chi ti insegna il calcio, i professionisti. Cioè, cioè è un argomento che oggi non possiamo analizzare, ma un giorno forse
faremo
una puntata la dovremmo fare
dedicata, sì,
su questo.
Per dire velocemente, insomma, il mister Di Leone nella sua scuola calcio era un fruttivendolo.
Ma no, ma ripeto, poi
da citare.
Ma nulla contro ovviamente chi fa un fruttivendolo, e che secondo me poi chiaramente puoi anche avere una grande passione, sicuramente sarà anche stato capace, ma il problema poi è legato al fatto che ci servono professionisti esperti, perché da là che si parte, dalle basi, dai ragazzini, dai pulcini, quindi è normale, è questo.
Purtroppo è questo, però insomma argomento
dalle strutture certo. Perché va bene nei paesini è una cosa diversa, ma le strutture sono fondamentali.
Ma, guarda,
io sono andato in alcuni campi del Viterbese che non avevano nemmeno le docce, cioè questo non è concepibile. Poi chiaramente posso capire che è complicato, anche lì bisogna analizzare in maniera un po' più profonda, però è da là, si deve partire da quello secondo me per arrivare poi agli europei, ai mondiali, però si parte dalle basi che sono queste.
Anche perché poi siamo i primi in Italia a dire ma perché lì gioca, perché lì Foden a 17 anni già vale 200 milioni ed è titolare, perché Musiala, Wirtz, Bellingham, quanti ce ne sono che hanno 18-19 anni che già sono titolari e dominano? Facciamoci due domande. Poi ultima cosa sulla nazionale, a proposito dei giovani, io anche sono rimasto abbastanza stupito che giocatori come Udogi, Fagioli,
folle,
Baldanzi, ma i giocatori stanno facendo benissimo.
Edoardo Bove,
esatto, siano mandati, okay, Bove no, siano stati
porta
mandati
a Bove,
ecco, siano stati mandati per esempio in Under 21, e ripeto, un giocatore come Retegui, che è giusto perché poi due partite, due gol, per carità, viene convocato subito, quando poi mi devo vedere una formazione titolare un po' così, per esempio anche a livello di difesa. Anche Udogi non l'ha mai convocato in nazionale maggiore, sono due anni, cioè Udogi il prossimo anno va al Tottenham, è già stato acquistato, per me è abbastanza impossibile da concepire, però insomma questo è, e vedremo se Mancini andrà avanti, proprio perché adesso ci ricolleghiamo e poi chiudiamo velocemente, ci ricolleghiamo agli ultimi allenatori esonerati proprio nell'ultima settimana, questo boom. Conte esonerato dopo ovviamente aver sparato di tutto sulla squadra del Chelsea,
vomitato sul Tottenham, vomitato qualsiasi cosa,
pensavo, 2017. Sì, sul Tottenham ha detto di tutto e di più, esatto. E Nagelsmann, questa un pochino più inaspettata, qua in descrizione dicono che molti giocatori tipo Neuer, tipo Ulreich, Mané, mi sembra Musiala, insomma c'erano molti giocatori che erano contrari alla gestione, e qua infatti un discorso che uno fa anche è che pensa, Nagelsmann ha 34-35 anni, Neuer ne ha 38, insomma farsi allenare è un po' complesso. Leo, ti chiedo la tua sulla situazione di Conte, di Nagelsmann, dico velocemente la mia anche se già l'ho fatta intuire, e poi direi che chiudiamo.
Sì, insomma, per quanto riguarda Conte, sai la stima che ho per l'allenatore leccese, perché è uno che riesce, e questo lo possiamo in parte accomunare probabilmente a allenatori come Mourinho, che magari non brillano dal punto di vista del gioco ma riescono a creare un ambiente sempre coeso, quindi mi ha sorpreso. Però Conte ha questo vizio che poi quando le cose vanno male a un certo punto lui sa che la butta un po' in caciara, perché probabilmente tanto sa che comunque poi lo esonerano, quindi lui però dice una
non
grande
aiuta l'ambiente. Non
però dice una grande verità sul Tottenham, e là dovrebbero interrogarsi su questo, perché se tu negli ultimi 20 anni non vinci nulla, infatti il Tottenham mi ha ricordato la Roma fino allo scorso anno, non vinceva mai nulla, però se tu hai avuto
delle fiere che avete
se
vinto.
Tu hai avuto vabbè Pochettino, vabbè, un ottimo allenatore, sono arrivati anche in finale Champions, va bene, hanno avuto però dopo Pochettino Mourinho e Conte. Se due allenatori come Mourinho e Conte, poi ci sarà chi dirà non sono più capaci, sono capaci, vabbè, ma se due allenatori come Mourinho e Conte vengono esonerati e non sono in gara, e soprattutto manifestano gli stessi problemi legati all'ambiente, legati ai giocatori che non hanno personalità, dovrebbero farsi due domande da quelle parti: chi sarà il prossimo? E attenzione, fra Conte e Mourinho in mezzo c'è stato anche Nuno Spirito Santo.
È vero.
Che lì era stata una scelta
fuori
così.
Gioco questo.
Sì, che insomma era un buon allenatore, però al Tottenham non funziona nulla. Poi c'è da dire che Conte ha fatto spendere al Tottenham veramente cifre folli. E rispetto a Mourinho comunque aveva portato il Tottenham a giocare una finale. La gente se lo dimentica, è stato segnalato due giorni prima della finale o di FK o di Coppa Italia, che comunque in Inghilterra contano. Non è come la finale dici di Coppa Italia. Contano le coppe in Inghilterra molto di più. Quindi bisogna interrogarsi su questo. Per me Conte starà fermo, a meno che si possa liberare qualche panchina. Ma per esempio dove potrebbe andare velocemente? La Roma non credo.
Ritorno all'Inter?
No, lo escludo.
Infatti
non credo proprio.
Secondo me,
ma se n'è andato via quando hanno venduto Lukaku e Hakimi.
Esatto, anche per come se n'è andato.
Milan? Non mi sembra Milan. Non credo che Milan e Conte possano coesistere nel modo di pensare il calcio.
Se Mou se ne dovesse andare a fine anno, anche se in realtà adesso si dice che rimarrà fino al 2024, ci sono già dei segnali, per esempio, diciamolo, Matic ha rinnovato fino al 2024 e si parla, appunto, ci sono molte indiscrezioni più e meno plausibili, però ce ne sono molte, quindi secondo me un fondo di verità c'è. Si parla appunto di un Mou fino al 2024,
sì,
però
fino alla scadenza del contratto,
esatto,
non rinnoverebbe.
Però secondo me se ci dovesse essere proprio un ribaltone che se ne va a fine anno, io Conte lo terrei d'occhio, soprattutto perché comunque segui la linea di Mou, prendere comunque giocatori forti e uno stile di gioco difensivo.
Ma a me fa ridere che se va via Mourinho, perché la Roma non può spendere sul mercato perché ci sono i paletti, sappiamo, la Roma ha fatto un accordo alla UEFA. Mi fa molto ridere il fatto che possa arrivare Conte, uno che al Tottenham guadagnava 17 milioni di sterline all'anno e che ha fatto spendere ai londinesi 200 milioni, quindi questa mi sembra proprio poco plausibile.
Richarlison, che a proposito ha speso ottime parole insomma, ha detto non gioco, sto in forma con la nazionale, gioco bene, qua non gioco. In effetti anche lì non ho proprio capito la scelta di spendere 60 milioni, che praticamente per loro sono nulla, per noi 60 milioni
sì, è diverso l'almercato.
Sì, sì, per carità, però 60 milioni per Richarlison sono quando prima punta è Harry Kane, così. Poi aveva speso 70 milioni tra Bentancur e Kulusevski, che poi stanno facendo molto bene, Bentancur il poraccio si è rotto, quindi insomma. E vabbè, insomma, è stata un'avventura nata non benissimo perché non lo volevano, finita peggio. Su Nagelsmann siamo veloci, così poi andiamo verso le conclusioni. Per me inaspettata, c'erano tantissime arie. Nagelsmann se ne esce in conferenza stampa dicendo ci sono delle talpe nello spogliatoio, insomma, considerazioni un po' folli, anche se per me è folle eliminare, proprio fare fuori un allenatore che in un girone di Champions comunque con Inter e Barcellona ti fa 6 su 6 contro il Paris Saint Germain, degli Avengers, di chi te pare, insomma, di tutti e pure di più. Elimina 1-0 a Parigi, 2-0 giocando benissimo, benissimo in casa. Praticamente filotto in Champions. Adesso è il City, che insieme al PSG poi sono squadre similissime, no? Proprio costruite, sembrano quelle che fai su FIFA, no? Per chi se ne intende,
senza senso, quando c'è
esatto,
tutti i soldi.
Sì, che c'hai talmente tanti soldi che ti prendi più forti. Adesso devi andare a affrontare il City in campionato, comunque era secondo a meno uno dal Dortmund. Comunque.
Però la francese la pensano in maniera diversa. Loro sono, e l'ha detto pure Oliver Kahn, in Germania c'è un concetto molto diverso. Loro pensano, noi comunque stiamo facendo male perché siamo secondi nel campionato.
No, sì. Poi dopo che vinci per 11 anni di fila, è ovvio che
loro hanno questa cosa. Se possiamo cambiare, ma l'avrebbero cambiato molto prima. Ma il problema è che Tuchel non era libero, aveva già l'interesse di altre squadre. E secondo me hanno preso un allenatore che ad oggi è migliore. Secondo me,
due anni fa vince. Io amo Tuchel, proprio Tuchel contro fantastico. Il City, la Champions League,
sì, facendo Chelsea, una partita eccezionale,
clamorosa.
Quindi...
sì. Imbrigliò proprio a Pep Guardiola, gran finale.
E Nagelsmann è comunque una sorta di, viene considerato una sorta di fan prodigio, giovanissimo, così. Però poi
comunque ci ha dimostrato anche a Lipsia molto bene.
Sì, ma è il solito discorso. Ha allenato l'Eintracht di Francoforte, l'Hoffenheim, Lipsia, è diverso. Il Bayern è un'altra cosa. E ti scontri poi con dei giocatori che magari hanno l'età tua, e lì sono, è completamente differente. Guarda che la comunicazione è fondamentale. Se lui ha avuto questi problemi da questo punto di vista, dire c'è una talpa nello sport, insomma,
sì, sì, anche perché poi
è un po' acerbo ancora
in Germania. Poi è molto differente perché praticamente nelle decisioni, per esempio su acquisti, decisioni su esoneri, eccetera, praticamente in Germania funziona che c'è una grande fetta, una grande percentuale di diciamo potere decisionale che viene dato ai fan, praticamente. C'è proprio, non so come dire, un'organizzazione di una parte della tifoseria che proprio parla a stretto contatto con il club per alcune decisioni. Comunque, appunto, parliamo, arriva Tuchel, che comunque non è un mister nessuno, ha già dimostrato di essere un grande allenatore al Dortmund, ha già allenato in Germania, ha nettamente una squadra più forte rispetto a quella col Dortmund, ha vinto col Chelsea la Champions. Insomma, a Parigi per me è stata una parentesi negativa, ma a Parigi credo che in questo momento non ci sia nessuno che possa fare bene, ma perché lì è proprio, secondo me, costruita male la squadra, nonostante i tanti fenomeni. E questo, Leo, per me, ripeto, Tuchel può fare bene, certo. Adesso comunque è un quarto di finale di Champions. Arrivi quando comunque l'allenatore prima ti aveva fatto filotto netto di vittorie, le ha vinte tutte. Adesso hai il City, non è che, con tutto rispetto, hai un Milan, hai un Inter, hai un Benfica, hai il Manchester City. Tu, Leo, che dici? Tuchel, secondo te, ce la può fare? Perché io il Bayern, quando ho letto City-Bayern, io ho pensato, per me passa il Bayern. Adesso non lo so.
Per me cambia poco, perché comunque poi contano alla fine i giocatori, e il Bayern Monaco è una squadra eccezionale. Ha comunque sostituito Nagelsmann con un allenatore eccezionale, che è molto bravo perché sa fare tante cose. Sa essere giochista, sa essere risultatista, sa quando difendersi. Per esempio alla finale di Champions riuscì veramente tatticamente a distruggere Guardiola, che è amato.
Guardiola, hai detto bene, distrutto. Penso per la prima volta in carriera non riuscì a fare delle azioni pericolose. Io sono rimasto sbalordito.
Sì, c'è stato un tiro di Mares alla fine, ma
sì, sì, ma alla fine proprio non ci furono, insomma, tutti i palloni messi in mezzo, gli arrivò, ma veramente un Chelsea clamoroso. Vabbè, io mi ricordo di quella partita, N'Golo Kanté, una cosa spettacolare, non si fermò un attimo come al solito, un giocatore straordinario che tra l'altro oggi fa 32 anni, quindi tanti auguri a Angolo, tanto sì. Per dire.
E quindi lui sa fare tante cose contemporaneamente, a me piace per questo, un allenatore che sa giocare in maniera diversa a seconda dell'avversario, mentre insomma ci sono allenatori, e forse anche questo Guardiola, no? Perché io sempre, sento sempre dire che ci sono allenatori che non vincono più nulla da 10 anni, però poi Guardiola la Champions l'ha vinta solo quando aveva Messi, Xavi e Iniesta. Però conta il percorso, ma se conta il percorso ci dice che ha fatto spendere al City 5 miliardi, penso, in 6-7 anni e non ha mai vinto la Champions.
Il percorso però di questa Champions lo vedremo, come quello d'Europa League.
Sì, si riprende quello... la settimana prossima.
Esatto, come quello di Conference. Settimana prossima ovviamente ci risentiamo sempre, stavolta speriamo, traffico permettendo, dalle 18 alle 19. E sempre su Radio Oltrelago, che come al solito ringraziamo. Torneremo con la Serie A che torna. E allora direi che per questa puntata è tutto. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata e buon calcio.
Un fine settimana all'insegna della musica, della poetica e delle idee del grande cantautore Fabrizio De André. Generazione Musica e Radio Oltrelago presentano venerdì 31 marzo alle 18 al Teatro Charles de Foucault di Bracciano una conferenza dibattito per comprendere ancora di più la scrittura e i temi delle canzoni di Fabrizio De André. A seguire sabato 1 aprile alle 21, sempre al Teatro Charles de Foucault di Bracciano, Generazione Musica presenta Smisurata Preghiera, concerto dedicato alla vasta produzione del cantautore genovese. State con noi!